Vogliamo leggere questa mattina dal libro dei Proverbi, capitolo 31, i versetti dal 10 fino al 31, quindi gli ultimi versetti dell'ultimo capitolo del libro dei Proverbi. Però questa non sarà l'ultima predicazione dal libro dei Proverbi. Stiamo continuando a parlare delle relazioni rinnovate nella famiglia e in particolar modo trattiamo il matrimonio e questa mattina ci intratterremo in questa porzione. Proverbi 31:10. Una donna virtuosa, chi la troverà? Il suo pregio sorpassa di molto quello delle perle. Il cuore di suo marito confida in lei ed egli non mancherà mai di provviste. Lei gli fa del bene e non del male tutti i giorni della sua vita. Si procura lana e lino e lavora gioiosa con le proprie mani. È simile alle navi dei mercanti, fa venire il suo cibo da lontano. Si alza quando è ancora notte, distribuisce il cibo alla famiglia e il compito alle sue serve. Posa gli occhi sopra un campo e lo acquista con il guadagno delle sue mani, pianta una vigna, si cinge di forza i fianchi e fa robuste le sue braccia. Sente che il suo lavoro rende bene e la sua lucerna non si spegne la notte. Mette la mano alla rocca e le sue dita maneggiano il fuso, tende le palme al misero e porge le mani al bisognoso. Non teme la neve per la sua famiglia, perché tutta la sua famiglia è vestita di lana rossa. Si fa dei tappeti a vesti di lino finissimo e di porpora. Suo marito è rispettato alle porte della città quando si siede tra gli anziani del paese. Fa delle tuniche e le vende e delle cinture che dà al mercante. Forza e dignità sono il suo manto e lei non teme l'avvenire. Apre la bocca con saggezza e ha sulla lingua insegnamenti di bontà. Sorveglia l'andamento della sua casa e non mangia il pane di pigrizia. I suoi figli si alzano e la proclamano beata e suo marito la loda dicendo: molte donne si sono comportate da virtuose, ma tu le superi tutte. La grazia è ingannevole e la bellezza è cosa vana. Ma la donna che teme il Signore è quella che sarà lodata. Datele del frutto delle sue mani e le sue opere la lodino alle porte della città. Fin qui la parola del Signore, possa Dio benedirla ai nostri cuori. Il libro dei Proverbi si conclude con questa ode alla donna virtuosa. Ma a chi si riferisce? Chi è questa donna virtuosa di cui si parla nell'ultimo capitolo dei Proverbi? I vari commentatori hanno fatto molte e varie ipotesi, che spesso sono anche delle illazioni. Tra gli ebrei, per esempio, la donna virtuosa è considerata una sorta di personificazione della Torah, della legge che Dio ha dato attraverso Mosè, o anche si è pensato che rappresentasse quello che è la protagonista femminile del libro dei Proverbi, cioè la saggezza, la sapienza, l'okma, la sofia, come abbiamo visto all'inizio, o anche la virtù eroica. Ma mentre tra i cristiani la donna virtuosa è stata paragonata alla Chiesa, che è la sposa di Cristo e madre dei fedeli, tra questi che hanno interpretato questo capitolo in questo modo ci sono Ambrogio da Milano e lo stesso Agostino e altri, e non poteva mancare tra la tradizione cattolica, come Bernardo di Chiaravalle ha attribuito le virtù della donna virtuosa, appunto della donna forte di Proverbi 31, a Maria, ecco, o anche all'anima santa, una donna ideale. Si discute sul fatto che si riferisca a qualche donna in particolare o se semplicemente tracci un quadro ideale. Sicuramente si tratta di un componimento poetico, è una poesia. E lo comprendiamo anche perché, come molta della poesia ebraica, è fatta in forma di acrostico, cioè ogni versetto di questa porzione inizia con una lettera diversa dell'alfabeto, cioè il primo, per intendersi, se fosse l'alfabeto ebraico, no? Quindi Aleph, Bet, Gimel, eccetera, ma se fosse in italiano il primo versetto inizierebbe per A, il secondo per B, il terzo per C, per D e così via. Quindi ovviamente dobbiamo considerarlo un componimento poetico, ma sicuramente è un componimento poetico ispirato, cioè crediamo che sia opera dello Spirito Santo, non semplicemente del genio o dell'intelligenza di un uomo. Però al netto del miracolo dell'ispirazione è comunque uno scritto che chiunque l'abbia composto, noi non sappiamo esattamente chi l'abbia fatto, alcuni pensano appunto che sia attribuibile alla madre di questo Lemuel della quale leggiamo qui all'inizio del capitolo 31, in realtà noi non lo sappiamo, ma chiunque l'abbia composto, l'ha composto dopo avere osservato, meditato e faticato per trovare le parole giuste che esprimessero le idee che intendeva trasmettere. Cioè, quando si fa una poesia, non è che, a meno che, non lo so, magari Dante Alighieri ci riusciva così automaticamente, c'è gente che parla e vengono i versi, ma in genere c'è molta osservazione, c'è molta meditazione, riflessione, riaggiustamento del testo. Quindi, per quanto mi riguarda, io ritengo che qui sia descritta non una donna perfetta e neanche una donna ideale, ma che vi sia un elenco di qualità alle quali le donne cristiane devono ambire maggiormente. Perché dico così? Perché se la donna descritta in questo bellissimo quadro fosse soltanto così, fosse soltanto questo, credo che non sarebbe un essere umano reale. Diciamocelo chiaramente. Una donna così, che è soltanto questo, non esiste sulla terra. Perché la donna dei Proverbi 31 è il ritratto della virtù femminile e, come ogni ritratto, ci mostra soltanto una parte della persona. Quando si fa un ritratto, generalmente, se vi dovete fare una fotografia, in genere vi mettete in una certa posizione, perché sapete che in una certa posizione venite meglio che in qualunque altra posizione. Magari un certo profilo è in un certo modo rispetto ad altri, magari c'è un qualche difetto, se dovessimo fare una fotografia e abbiamo un brufolo così grande da una parte, cercheremo di nasconderlo da quella parte. Allora le persone possono pensare che siamo perfetti, ma semplicemente lo possono pensare perché non vedono alcuni aspetti del nostro viso, in questo caso della nostra apparenza. Ora, questo è un ritratto e ci mostra solo una parte della persona, in questo caso la parte migliore, la parte luminosa. Se potessimo però, se questa, ammettendo che questa donna di Proverbi 31 sia una donna realmente vissuta, se la seguissimo tutti i giorni della sua vita per qualche tempo, per qualche mese, con una telecamera nascosta, magari la vedremmo in certi momenti meno luminosi rispetto a quelli che ci sono descritti. Magari, che so, una volta al mese la vedremmo un po' sofferente, un po' più irritabile del solito, un po' meno dolce e trattabile. Per chi non lo sa, questa si chiama SPM, potete cercare di che cosa sto parlando. Ma qualche volta magari questa donna di Proverbi 31 non la vedremmo così così pimpante, così attiva, semplicemente perché, come tutte le donne, come tutte le persone in questa terra, si stanca e ha bisogno di riposare un po'. Altre volte magari la potremmo vedere perfino arrabbiata, frustrata, perché nel suo rapporto con i figli magari qualcosa è andato storto, perché suo marito non si è comportato in un modo magari gentile e riconoscente nei suoi confronti. E se poi vogliamo completare questo quadro di felicità, anche il marito, che qui in realtà sembra che non faccia molto se non che si bea di questa meravigliosa donna che ha accanto, dovrebbe anche lui essere partecipe delle stesse qualità eccellenti, perché se una donna così ha accanto un uomo che non è alla sua altezza, questo matrimonio non può continuare a lungo. Insomma, la famiglia perfetta è una famiglia che io non ho mai incontrato, perché la famiglia perfetta non esiste, perché su questa terra non esistono persone perfette e non esiste niente di perfetto. Credo proprio che la scrittura però non ci ponga davanti questi modelli per deprimerci, ma come sempre ce li pone davanti per stimolarci e per dirigerci. Quindi la scrittura ci fa vedere questo meraviglioso quadro di questa meravigliosa donna, non affinché voi sorelle possiate dire io non ci arriverò mai a essere così, e noi fratelli potremmo dire avessi una moglie così, no? Ma no, ma affinché ciascuno di noi si possa impegnare a giungere a questo grado, a questo livello, o comunque ad avvicinarsi un po'. Voglio dire che ciascuno di voi, per esempio, potrebbe scrivere, che so, un capitolo sul pastore virtuoso, e basterebbe presentare tutte le cose buone, tutte le virtù di questo predicatore, di questo pastore, di quest'uomo di Dio. Ma sarebbe la verità? Non lo sarebbe, perché se voleste dire tutta la verità, il componimento che dovreste scrivere dovrebbe avere un altro titolo, che potrebbe essere Il nostro pastore, per esempio, o qualunque altro. Comunque sia, insomma, vi invito a non scrivere mai una cosa del genere, e se la voleste scrivere, scrivetela dopo che morirò, così almeno io non la posso leggere. Il punto è proprio questo: cerchiamo semplicemente di avvicinarci alla perfezione, di tendere verso la perfezione. E quando facciamo di una persona, chiunque essa sia, la migliore o la peggiore, un certo quadro, dobbiamo fare attenzione, perché non stiamo mai dicendo tutta la storia, ma soltanto una parte. Ora, guardiamo a questo ritratto che è davanti a noi. Tantissime cose si potrebbero dire, e potrebbe darsi che anche nelle settimane a venire continuerò a trattenermi su questo capitolo, ma questa mattina voglio dire solo una cosa. Il mio sermone di oggi ha un solo punto, e l'unico punto della mia predicazione di oggi è questo: la donna virtuosa è una donna devota. Non è difficile da ricordare, eh? Una donna virtuosa è una donna virtuosa. Scusate, è una donna devota. La prima e la più importante di queste caratteristiche, delle caratteristiche di una donna, della donna cristiana, è la sua relazione con Dio. Perché se noi abbiamo una buona e sana relazione con Dio, siamo donne o uomini, non ha importanza, bambini o anziani, noi siamo delle belle persone. E guardate che non è un caso che nella nostra lingua italiana carina è sinonimo di graziosa, è carina e graziosa, o carino e grazioso, derivano dalla stessa parola, una in greco, caris, e una in latino, che è grazia. E quindi una persona che è carina, una persona che è graziosa, quindi una persona che è bella, no? Sono in genere sono aggettivi che si attribuiscono alle ragazze, alle donne, è una persona che ha la grazia di Dio, una persona che è stata trasformata dalla grazia di Dio, una persona che ha conosciuto la grazia di Dio, una persona che vive un rapporto sereno e riconciliato con Dio. E infatti il senso, la Bibbia ha molto da dirci sulla bellezza, il senso estetico è uno degli aspetti della somiglianza a Dio che più distinguono l'umanità. E questa donna, che è una donna forte, che è una donna virtuosa, che è una donna straordinaria, che è una donna bella, una bella persona, la bellissima persona descritta qui, la donna che qualunque uomo vorrebbe sposare, vorrebbe avere accanto, è così. Non è fatto riferimento ad alcuno dei suoi tratti somatici, non è fatto riferimento ad alcun tratto dell'aspetto fisico, anzi ci sembra, a dire la verità, che se dovessimo descrivere fisicamente questa donna non la metteremmo sui tacchi a spillo, non ne faremmo una figura esile, ma è una donna mascolina, è una donna corpulenta, è una donna che insomma ha delle belle braccia, perché è una donna che si dà da fare. Un po' diverso dai canoni di bellezza contemporanei, no? Ma comunque, una donna bella, una donna virtuosa, una donna preziosa, una donna forte, una donna così, che donna è? È una donna che, prima di tutto, non è ammirata, celebrata, lodata e desiderata perché è geniale, ha una intelligenza straordinaria o ha altre qualità naturali eccellenti, è prima di tutto una donna che teme il Signore. La grazia è ingannevole, la bellezza è cosa vana, ma la donna che teme il Signore è quella che sarà lodata. E la donna che teme il Signore, secondo quello che ci dice la Scrittura, il libro dei Proverbi, il timore del Signore è il principio della saggezza, è l'ABC della sapienza, è quello che è la scaturigine della sapienza, è l'origine di tutte quante le virtù. E che cos'è il timore del Signore? Chi è la persona che è timorata di Dio? La persona che è timorata di Dio è una persona che ha prima di tutto il senso del proprio peccato e che comprende di avere bisogno del perdono. Una persona che è timorata di Dio è una persona che ha scoperto che di essere in una relazione interrotta con il Dio che l'ha creato. È una persona che ha compreso che nella sua carne non abita alcun bene, che per quanto si possa affaticare, possa cercare di fare tutto il bene possibile e immaginabile, ha bisogno del perdono di Dio, ha bisogno della grazia di Dio, ha bisogno di che Dio le venga incontro. Una persona timorata di Dio è una persona che ha il senso del proprio peccato, che ha compreso di avere bisogno del perdono e che vive per questa ragione nel rispetto nei confronti di Dio e che vive verso Dio nel desiderio di fare la sua volontà. nel desiderio di camminare secondo i comandamenti di Dio. Una persona che è timorata di Dio è una persona che spesse volte è insicura sulle scelte da prendere, e siccome è insicura sulle scelte che deve prendere, si consulta con Dio, prega il Signore. Ah, io vorrei far questo, ah, io vorrei, desidererei che fosse così, ma Signore, è questa la tua volontà? Io non voglio fare nulla che sia contrario alla tua volontà, e se non ho, se cerco bene nella tua parola, troverò dei principi che mi guideranno, mi indirizzeranno in una certa direzione. Quali sono i principi che devono guidare la mia vita? Quali sono i principi che tu hai stabilito nella tua legge, nella tua parola? Una persona timorata di Dio è una persona, è una donna, stiamo parlando di una donna, è una donna di preghiera, è una donna che si pone all'ascolto della parola del Signore, che dipende da Dio e che ha orrore di offendere e di oltraggiare il suo Creatore. È la persona che teme il Signore. Guardate, qui c'è una bellissima una osservazione importante da fare. Questa persona che teme il Signore non è una bigotta che va avanti e indietro dalla chiesa. Noi non vediamo che qui questa donna è impegnata in azioni religiose primarie, cioè non viene descritta qui come una persona che particolarmente vada in chiesa tutti i giorni o periodicamente o cose di questo genere, ma viene descritto il carattere di questa persona con questa semplice espressione: una donna che teme il Signore, perché è molto eloquente, perché il libro dei Proverbi è appunto speso nella descrizione di colui e di colei che è timorata del Signore. Arrivata alla fine del libro dei Proverbi, noi sappiamo quale differenza c'è tra coloro che disprezzano Dio, che disprezzano i comandamenti di Dio, e tra quelli che invece lo onorano e lo temono. Quindi questa donna devota è una donna che teme il Signore, che ha paura di Dio, no, che lo rispetta, la cui parola è la sua guida, il suo sostegno, la cui presenza è il suo conforto, la cui guida è la sua sicurezza. La prima cosa, quindi, di una donna devota è una donna devota al Signore, dedicata al Signore, ha un cuore che appartiene interamente a Dio. E non è diviso tra Dio e qualcun'altra divinità. In secondo luogo, è una donna dedicata a fare il bene. Questo è il secondo aspetto. Se sei dedicato a Dio, non sei una persona la vera devozione non si esprime soltanto nel mondo interiore dell'anima, non si esprime soltanto in senso verticale o con la nostra preghiera magari, ma anche in senso orizzontale nei confronti del prossimo. Questa donna sembra che non si prenda cura di una sola persona, di se stessa, e forse questa è l'unica critica che si può muovere a una donna del genere. Quando si riposa una donna così? Quando trova il tempo da dedicare al riposo del proprio corpo? È davvero sostenibile una vita di attività a questo livello? Essere attivi è una virtù, essere iperattivi, non fermarsi mai, può portare all'esaurimento, e non deve essere così. Ricordatevi che sicuramente Gesù ha apprezzato l'attivismo di Marta, ma ha riconosciuto l'importanza, anche ha lodato l'importanza della vita contemplativa di Maria. Marta si dava da fare e si affaticava in molte cose. Gesù le ha ricordato a Marta che di una cosa solo fa bisogno, di una cosa sola è necessaria. E Maria in questo momento ha scelto la parte migliore. Questa donna, probabilmente, se dobbiamo rivolgerle una critica, è probabilmente il quadro di una attività incessante, ma tuttavia credo che almeno in tempi moderni il problema non sia di questo genere. Quali sono le donne più attive, le donne di successo? Quelle che magari dopo la fatica del loro lavoro di responsabilità corrono a fare Pilates per rilassarsi, dall'estetista o dal parrucchiere per rimettersi in sesto e che riservano magari solo gli ultimi scampoli di tempo e di energie al marito, alla famiglia. In questa donna bisogna apprezzare il fatto che le sue energie sono spese per fare il bene, per fare il bene del marito, per fare il bene dei figli, per fare il bene dei poveri. Adesso lo vedremo. E questo viene descritto come il suo comportamento abituale e non sporadico. Una tale donna non vive per la propria personale soddisfazione o affermazione. Una tale donna è una donna che ama davvero il proprio marito e tutto ciò che dice, tutto ciò che fa, lo fa affinché il marito sia onorato e rispettato. Avete visto che praticamente è questo l'effetto della sua attività. Lei, versetto 12, gli fa del bene e non del male tutti i giorni della sua vita. Il suo marito è rispettato alle porte della città. Perché? A causa della sua moglie, del comportamento di sua moglie. Il marito si sente curato non per ciò che sua moglie gli fa direttamente, ma per come si comporta in senso generale. Il marito di una tale donna è un uomo felice. Perché è un uomo felice? Perché si fida di lei. C'è una bellissima espressione: il cuore di suo marito confida in lei. Questa è proprio la stessa parola che parla della fiducia completa che noi dobbiamo avere nei confronti di Dio. È una persona affidabile, è una persona che non mi tradisce, è una persona che non mi darà delusione. Il marito si fida ciecamente di lei, sa che gli sarà sempre leale, gli sarà sempre amica, che collaborerà con lui, che sarà una persona di cui si potrà vantare di essere il marito. Non è così. Mettiamo che ci sia un marito qui che ha una moglie di cui tutti sanno che è pigra, che è vanitosa, che è spendaccione, che è maldicente, che è litigiosa, che è invidiosa, che è avida, che è immorale. Quando questa persona esce fuori, se ne va al posto di lavoro, sta in paese, va in piazza, va al bar, è una persona di cui che può camminare a testa alta? No. Perché il rapporto tra marito e moglie fa dei due una sola carne. E se uno dei due è in un certo modo, l'altro può essere anche molto diverso, ma non ne avrà onore, ne avrà disonore. Ma il marito di questa donna si fida di lei. Non ha bisogno di controllare quanti soldi spende. Non ha bisogno di darle i soldi contati per paura che lei le dilapidi. Non ha bisogno di controllarle il telefonino per sapere con chi ha parlato e chi non ha parlato. Non ha bisogno di spiarla per vedere dove va, perché sa che sua moglie è una donna virtuosa, è una donna fedele, è la sua amica, che non lo tradirà. E questa è la felicità. Questa è la gioia di questo marito. È una donna che quindi ama il marito e quindi è devota perché ama il marito. È una donna che si cura dei propri figli. Come si cura questa donna dei propri figli? Provvedendo affetto, provvedendo istruzione, è bellissimo. C'è di questa donna, mi domandavo, ma questa donna parla? Le donne in genere parlano, ma questa donna parla? Eh sì, questa donna parla anche, non è una donna muta, è una donna che parla. Guardate dove lo vediamo parlare: apre la bocca, versetto 26, con saggezza, e ha sulla lingua insegnamenti di bontà. È una donna parlante, quindi non è una donna muta. E non solo si prende cura dei figli, perché dà i precetti, gli insegna loro quello che è giusto, quello che non è giusto, ma insegna anche con l'esempio. Perché il modo in cui noi insegniamo non è solo con le parole, ma è anche con l'esempio. Guardate al versetto 13: si procura lana e lino e lavora gioiosa con le proprie mani. Cioè, questa donna mentre lavora, mentre fa i piatti, mentre fa il telaio come si faceva una volta, mentre spazza per terra, mentre rifà i letti, mentre esce fuori e compra e vende, fa di tutto questa donna, non è che lo fa con un peso, no, che la batte dicendo: ma chi me l'ha fatta fare di sposare, ma chi me l'ha fatta fare, no, di fare questa vita. Questa donna lo fa con gioia. Questa donna lo fa, e la gioia del suo lavoro, della sua occupazione, è un esempio per i figli, che la seguiranno e che comprenderanno che è una cosa bella dedicarsi non solo a fare il proprio dovere, ma anche agli altri. La gioia del lavoro domestico, il cibo, il vestiario che produce, che procura e che e produce per i propri figli. Quindi è una donna dedicata al proprio marito, ma non solo, è una donna dedicata ai propri figli, è una donna che istruisce, è una donna che provvede, è una donna che nutre, è una donna che riveste, ma è una donna dedicata a fare del bene anche a chi ha meno di lei. C'è un versetto molto bello che parla del fatto che tende le palme al misero e porge le mani al bisognoso. E certamente questo mi sembra una ripetizione, ma probabilmente significa anche un aiuto pratico. Tendere le palme significa probabilmente dare da mangiare, dare le cose di cui hanno bisogno, condividere, ma poi porge le mani al bisognoso. C'è questa azione di risollevare chi ha poco. Cioè questa donna, questi miseri, questi bisognosi che incontra, che le capita di incontrare, sono persone che attirano i suoi sguardi e non rimangono senza il suo aiuto. Ed è vero, la sensibilità e la percettività del reale bisogno sono qualità femminili. Noi uomini abbiamo due difetti e commettiamo due errori in questo campo. In questo campo, non solo due, ne abbiamo molti, ma in questo campo due. Il primo è che spesse volte non ci curiamo. Siamo molto più inclini a non vedere le sofferenze altrui rispetto alle donne. E il secondo è che molte volte quando ci curiamo e quando aiutiamo non siamo molto capaci a discernere chi ha veramente bisogno da chi non ce l'ha. Le donne, devo riconoscerlo, avete un senso, una percezione molto più spiccata nel riconoscere i veri bisogni e una sensibilità più sveglia ad andare incontro a chi è bisognoso. E questa donna è così, ed è necessario che nella Chiesa ci siano persone così. Questa è la vera bellezza di donne che si adornano di un carattere mite, gentile e di buone opere. Così dovete essere, sorelle, a questo dovete aspirare. E in questo senso non bisogna essere necessariamente mogli e madri per essere donne virtuose, perché tutti possono fare del bene. Quindi la prima cosa, abbiamo visto una donna devota a Dio, una donna dedicata a fare del bene al marito, ai figli, a chi ha meno di lei. Ultima cosa, una donna dedicata al lavoro. In effetti questa è la caratteristica che emerge maggiormente. Sembra che questa donna non si fermi mai. Questa donna non è, se la dovessimo paragonare a un insetto, no? Non la paragoneremmo all'ape regina, nutrita di pappa reale, riverita, servita, ma è una instancabile operaia. In un'epoca in cui non c'era l'aiuto delle macchine, che spesso era spesso necessario lavorare lungamente, questa è una donna che non ha lavatrici, non ha lavastoviglie, non ha ferri da stiro, non ha energia elettrica. Questa donna sicuramente doveva lavorare lungamente, ma il suo lavoro non è compiuto con uno stoico senso del dovere accompagnato da risentimento e da rabbia. Ho visto tante persone che sono dei lavoratori, però, e delle lavoratrici, però allo stesso tempo, mentre lavorano, mentre fanno il loro dovere, sono risentite per tutto quello che devono fare. E sembra che stanno portando solo loro il peso della famiglia, in certi casi, o della fabbrica, o del luogo di lavoro, o della scuola che sia. E quindi è orgoglio, è certamente orgoglio tutto questo. No, lei non lo fa con risentimento, con rabbia, anzi osserviamo la partecipazione emotiva e il sentimento con cui questa donna lavora. E sono descritti almeno in 3 versetti. Guardate, al versetto 13: si procura lana e lino e lavora gioiosa con le proprie mani. Questo l'avevamo già notato. Lo vediamo anche al versetto 18: dice che sente, avverte che il suo lavoro rende bene e la sua lucerna non si spegne la notte. Cioè, questa donna è soddisfatta di quello che sta facendo, lo sa, gode del successo del proprio lavoro. E poi un altro versetto importante, il versetto 25: forza e dignità sono il suo manto e lei non teme l'avvenire. È una persona sicura, è sicura di sé, è sicura del proprio marito. No, soprattutto è sicura del proprio Dio, che l'ha resa forte, che le ha dato carattere, che le dà buona salute, certamente, ma sa che tutto quello che avverrà nel futuro non può essere male, perché Dio si prenderà cura di me. E noi molte volte, quando pensiamo al futuro, cominciamo a preoccuparci, ma guardate, possono succedere da un giorno, da un momento all'altro, possono succedere delle cose che sconvolgono la nostra vita, ma da un momento all'altro. Siamo stati a Barcellona con il pastore Washer. Il pastore Washer non è un pastore in realtà, lui è un membro di chiesa, il fratello Washer non vuole essere chiamato pastore in questo senso, perché non lo è, ma siamo stati con lui. Quest'uomo ha un fisico atletico, è alto ed ha sempre praticato sport, soprattutto il sollevamento pesi. E aveva un cuore fortissimo. Ha avuto un infarto in cui lo hanno dovuto rianimare per 3 volte. Rianimato per 3 volte. Le persone che subiscono questo genere di trattamento, ce l'avete presente con il defibrillatore, in genere hanno dei danni cerebrali devastanti. E gli hanno detto l'unica cosa che l'ha salvata lei è perché il suo cuore era il cuore di un atleta ed è praticamente l'età del suo cuore quello di un ragazzo di 19 anni. Ma quest'uomo da un momento all'altro si è trovato dall'essere a girare il mondo attivo e ad essere completamente bloccato. Dopo 19 mesi credo che sia stata la prima volta che è riuscito a uscire fuori dagli Stati Uniti. Io mi domando se una cosa del genere succedesse a me e perché non è successa a me o perché non succede a me. Ma so benissimo che potrebbe succedere a me o a chiunque tra di voi. Cioè la nostra vita da un momento all'altro potrebbe cambiare in modo repentino. Un incidente. Chi è che può controllare? Noi possiamo controllare noi stessi, no? Mentre camminiamo per strada, essere prudenti. Ma chi è che può controllare se c'è un pazzo o un ubriacone o un folle che ci attraversa la strada e manda all'aria tutti i nostri progetti? E se noi dovessimo vivere con questa paura, e domani cosa mi succederà, e che cosa accadrà, e se succede questo, e se succede quell'altro? Questa donna lavora, fa il suo dovere e non teme l'avvenire. Non perché l'avvenire non potrebbe portarle sofferenza, sconvolgimenti, morte, vedovanza, malattia, ma semplicemente perché è una donna devota e lo fa con un cuore e un carattere sereno, perché ama Dio, ama il suo prossimo e sa di essere al sicuro, ha fiducia nel futuro, perché ha fiducia in Dio. E un'altra cosa che dice di lei questo passo è che non mangia il pane di pigrizia, che è un'espressione che dovrebbe far impallidire molti uomini e tanta gente che coltiva la mentalità del minimo indispensabile. Io faccio il minimo indispensabile, oppure che approfittando del sistema del welfare sperano in pensioni, sussidi, assistenze, opere caritatevoli, piuttosto che darsi da fare. Se qualcuno non vuole lavorare, dice l'Apostolo Paolo ai Tessalonicesi, questa persona non deve neppure mangiare. E tra le cose che le donne anziane devono insegnare alle giovani, c'è un bellissimo parallelo tra questo passo e l'epistola di Paolo a Tito, c'è anche questa. Guardate cosa scrive Paolo a Tito: tu esponi le cose che sono conformi alla sana dottrina. Le donne anziane, leggo dal versetto 3, le donne anziane abbiano un comportamento conforme a santità, non siano maldicenti, né dedite a molto vino, siano maestre del bene, per incoraggiare le giovani a far che? Come questa donna, ad amare i mariti, ad amare i figli, ad essere sagge, caste, diligenti nei lavori domestici, buone, sottomesse ai loro mariti, perché la parola di Dio non sia disprezzata. Quindi questa è una donna che lavora, ed è la Riforma protestante ha mostrato che qualunque lavoro svolto deve essere vissuto come una vocazione divina, e che il re e il contadino, il notabile e il fabbro, il senatore e l'operatore ecologico, la madre che protegge e cura i figli e l'amministratore delegato di una grande azienda che fanno coscienziosamente il loro lavoro, glorificano Dio allo stesso modo perché stanno vivendo secondo la volontà di Dio e ne avranno una grande ricompensa. Non sentitevi frustrate se dovete lavorare a casa. Non sentitevi frustrate se sembra che nessuno apprezzi quello che state facendo. C'è almeno una persona che lo apprezza. Dio. E sinceramente parlando, se Dio apprezza quello che noi facciamo e tutti gli altri ci disprezzano, non ce ne deve importare proprio nulla. Io la penso così. Ora concludo con due o tre applicazioni. Prima di tutto a voi donne, sorelle, nessuno vi può chiedere di essere perfette, ma voi dovete aspirare a ottenere queste virtù. Come potete ottenere le virtù della donna di Proverbi 31? Bah, io credo che non sia difficile, almeno in termini di principio, poi arrivarci è un'altra questione. Come si arriva a ottenere queste virtù? Prima di tutto dovete mantenere le giuste priorità, dovete mettere al primo posto le cose che contano, dovete ricordarvi che la prima e la più importante delle vostre relazioni è con Dio, e che se la vostra relazione con Dio non è sana, non è serena, non è vissuta quotidianamente, non è nutrita dalla buona parola, da un rapporto sereno con Dio, allora tutto il resto andrà sotto sopra, perché noi viviamo in un mondo difficile, un mondo in cui la gente ci maltratta, ci fa soffrire, un mondo che ci vuole rubare le cose buone, un mondo che vuole mettere dentro la nostra mente cattivi pensieri, cattivi sentimenti, che vuole instillare l'odio, che ci vuole spingere nelle sue vie. E se noi non purifichiamo i nostri pensieri ai piedi del Signore, e non lo facciamo costantemente, ogni giorno, rimarremo avvelenati. Gesù non ha promesso che non saremo mai punti o avvelenati dai nemici di questo mondo. Gesù ha detto: voi calpesterete serpenti e scorpioni, ma le potenze del male non vi faranno nulla. Noi non possiamo camminare sopra serpenti e scorpioni senza esserne morsi o punti. Ma Gesù ci promette che nonostante i morsi dei serpenti e nonostante le punture degli scorpioni, la nostra anima non ne rimarrà avvelenata se apparteniamo a Lui. Quindi mettete le giuste priorità, sceglietevi i modelli giusti. Ragazze, chi sono i vostri modelli di donna? Se una ragazza si prende come modello una donna bellissima di quelle che sono celebrate in questi tempi, o magari un artista rinomato o rinomata, è molto difficile che ci riusciate ad arrivare a quelle cose. Voi siete voi. Io credo che non ci sono cose oltre le quali noi non possiamo arrivare. Sì, possiamo modificare un pochino il nostro corpo, facendo attenzione, perdere qualche chiletto o mettere un po' di carne in più se è necessario, ma Gesù ha detto che con la nostra sollecitudine non possiamo aggiungere un cubito alla nostra altezza, né allungare la nostra vita. Cioè, quello che siamo geneticamente, quello che siamo culturalmente, non può cambiare. O perlomeno può cambiare pochissimo, in un certo ambito ristretto. Prendete i modelli giusti, lasciatevi attirare dalle figure eccellenti della scrittura, della storia del cristianesimo. Non guardate al mondo. Se siete giovani, non fate come Dina, la figlia di Giacobbe, che se ne volle andare a vedere le figlie del paese, perché magari da quelle donne pagane pensava di poter prendere qualcosa, e invece trovò soltanto violenza e sofferenza. Siate donne e giovani che prendono a modello i buoni esempi della Scrittura. E poi confidate in Dio. Perciò seppure non vi si chiede di essere perfetti, perfette, tendete alla perfezione. Uomini, prendete o prendiamo consapevolezza di quale importanza abbia una donna eccellente per l'economia della nostra casa. E l'economia in senso più ampio, non semplicemente la questione di denaro. La Bibbia chiama la donna il vaso più delicato, il vaso più debole, ma non nel senso che le donne sono delle incapaci o che non hanno forza o che non siano in grado di compiere grandi cose. Una donna di un certo tipo, senza alcun aiuto esterno, può esercitare una forza della carica, di una carica di tritolo. Non ci credete? Lo ripeto questa frase, una donna da sola, senza alcun aiuto esterno, può esercitare la forza di una carica di tritolo. Questo è un pensiero, l'ho letto nella Bibbia questa cosa, l'avete mai letta voi, l'avete mai trovata? Ve la faccio vedere, Proverbi 14:1, prendetelo. La donna saggia costruisce la sua casa, ma la stolta la batte con le proprie mani. Non ha bisogno di martelli pneumatici, non ha bisogno di ruspe. Una donna stolta con le mani distrugge una casa, la butta giù. Vedete perché dico che una donna da sola, senza alcun aiuto esterno, con le mani nude, alla potenza di una carica di tritolo, riesce ad abbattere una casa. Perciò chi cerca una fidanzata ci dovrebbe pensare. Se trovate una donna che è saggia, troverete una muratrice, si dice, un muratore, una edificatrice che sa costruire le case. Se trovate una stolta, troverete una demolitrice. Chi vuole essere una moglie deve pensare questo. Chi ha moglie deve ringraziare Dio se abbiamo delle mogli che costruiscono e non mogli che distruggono. E infine, se la qualità più prominente nelle donne è quella del prendersi cura, questa attitudine può diventare una causa di cadute. Perché spesse volte le donne, nella loro smania e nella loro preoccupazione di prendersi cura dei mariti, dei figli o di altre cose, possono trasformare mariti, figli, case e cose in idoli che prendono il posto di tutto il resto. I figli non sono nostri, c'è un tempo in cui se ne vanno e devono andarsene e fare la loro strada. La casa deve essere tenuta in ordine, ma non può diventare un museo. Il marito deve essere amato e onorato, ma il marito deve essere anche corretto, se è necessario, e umiliato nelle quattro mura, se se lo merita. E cose di questo genere, voi mi capite cosa voglio dire, no? È molto facile far diventare quei figli che noi abbiamo allevato delle cose centrali nella nostra vita, per poi scoprire che a un certo punto i figli ci salutano. Ed è giusto che sia così, perché anche noi abbiamo fatto così con i nostri genitori. E quindi è necessario un equilibrio che non è facile da mantenere. E per questo non è bene neanche per le donne che stiano da sole. Voi donne siete fatte per riconoscere una sana guida e attenervi ad essa. Mariti, e anche per chi non ha questa benedizione, persone che possono guidare, una chiesa dovrebbe offrire una guida, dovrebbe essere anche capace di dare direzione a coloro che hanno tutta questa potenzialità, perché quello che noi vediamo nel capitolo 31 dei Proverbi è che questa donna, e quindi qualunque donna, ha una grande potenzialità. E se manteniamo l'ordine biblico, fratelli e sorelle, non possiamo che esserne grandemente benedetti. Possa il Signore concedere a questa Chiesa di avere sempre di più e sempre meglio donne secondo questo quadro, questo dipinto, questo modello, se vogliamo chiamarlo. E possa voi, sorelle, il Signore concedere la grazia di essere persone che desiderano tutto ciò che noi vediamo in questo capitolo, essere persone devote, devote a Dio, devote a fare il bene, devote in modo sano al proprio lavoro. Chiniamo il capo. Padre nostro celeste, noi ti ringraziamo perché la tua buona parola è davvero una lampada al nostro piede e una luce sul nostro sentiero. Ti preghiamo che il Signore Gesù Cristo, colui che è l'unico che trasforma la natura corrotta e decaduta in ciò che deve essere, possa operare in tal modo su ciascuno di noi che mediante il beneficio che noi otteniamo tramite il suo sacrificio e mediante l'opera che della fede possiamo continuare a camminare nel cammino della santificazione e dell'acquisizione di tutti i doni eccellenti che tu metti a nostra disposizione. Ti prego, Signore, che tutte le sorelle di questa Chiesa possano continuare a camminare verso la figura della donna di Proverbi 31. Ti prego che tutti gli uomini di questa Chiesa possano essere tali da favorire questo percorso e non un ostacolo, non un motivo di frustrazione per loro. E fa che questa eccellenza possa essere osservata, compresa, conosciuta, vissuta e anche moltiplicata. Ti ringraziamo per questa mattina e ti preghiamo che tu possa imprimere e scrivere la tua parola nei nostri cuori. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.